Da 5 settimane siamo immersi nell'ecclesiologia, voglio usare questo termine, la dottrina della Chiesa, ovvero ciò che Dio pensa riguardo la Chiesa, le istruzioni di Dio per noi riguardo alla Chiesa, e in particolare abbiamo visto istruzioni legate alla leadership. Infatti abbiamo avuto 3 incontri guardando gli anziani, abbiamo avuto 2 incontri guardando ai diaconi nella Bibbia. Abbiamo osservato queste istruzioni che hanno riguardato la chiamata, le qualifiche e anche la responsabilità di questi uomini nei confronti della Chiesa, la responsabilità di questi uomini che sono chiamati a questo ufficio verso la Chiesa. Possiamo dirlo, non abbiamo fatto sconti, non abbiamo usato mezzi termini, al contrario abbiamo alzato la visione sull'anzianato e sul diaconato più possibile, esattamente come insegna il Nuovo Testamento. E se Dio vuole, negli ultimi 2 incontri che ci stanno davanti, oggi e domenica prossima, desidero parlare della responsabilità della Chiesa nei confronti degli anziani. 5 messaggi, responsabilità di questi uomini nei confronti della Chiesa, solo 2 della Chiesa nei confronti degli anziani, perché mi auguro in questo modo di rispondere anche ad alcune domande che qualcuno ha fatto in queste settimane, come posso svolgere la mia responsabilità di membro di Chiesa in questo contesto. Il tema a cui guarderemo questa mattina è questo: ritornare all'anzianato biblico, ritornare all'anzianato biblico. Per farlo andremo ancora in Prima Timoteo, questa volta al capitolo 5, e leggeremo dai versetti 17 fino al versetto 25. Se Dio vuole, settimana prossima andremo nel libro di Ebrei. Prima Timoteo 5, versetto 17. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono 2 o 3 testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù, agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità. Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui, conservati puro. Non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco, delle tue frequenti indisposizioni. I peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio, di altre invece si conosceranno in seguito. Così pure anche le opere buone sono manifeste, e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste. Ho letto qualche tempo fa delle statistiche, direi spaventose, sull'Italia evangelica. Infatti, su circa 60 milioni di abitanti, solo 600.000 si dichiarano evangelici. E se noi allargassimo il campo e considerassimo evangelici tutti quelli che si dicono protestanti, il numero sale a circa 1 milione, sapete, meno dei testimoni di Geova in Italia. Prendendo ogni denominazione evangelica, estendendo il campo al massimo, sapete quante chiese evangeliche ci sono in Italia? Non stiamo qui parlando di quante persone fanno parte di quella chiesa, solo numero di chiese, meno di 4.000, che sono meno della metà delle chiese cattoliche in disuso, abbandonate in Italia. In un paese nel quale, tra chi si dichiara una persona che prega, il 37% prega a Padre Pio, il 21% prega a Sant'Antonio, sapete, meno del 10% delle persone che dicono che pregano, pregano a Gesù in Italia. In questo paese, in questo contesto, sembra che la Chiesa italiana, la Chiesa di Cristo, non abbia un grande impatto. Eppure se guardiamo al mondo, ci rendiamo conto che il Signore sta continuando a edificare la sua Chiesa. Ci sono aree nel mondo in cui la Chiesa cresce e ci sono aree nel mondo dove i candelabri si spengono. Qual è la discriminante? C'è uno stretto legame, c'è una stretta connessione tra la crescita della Chiesa e la fedeltà delle guide e dei membri della Chiesa, dove i conduttori adempiono fedelmente i propri doveri, vivono in modo irreprensibile, e dove la Chiesa risponde adempiendo le proprie responsabilità nei confronti delle proprie guide, la Chiesa cresce. Al contrario, laddove manca un anzianato biblico, laddove i credenti non rispondono alle proprie responsabilità, ci sono chiese deboli. E se pensiamo che questo sia un problema tipico italiano dell'Italia moderna, ci stiamo sbagliando, perché non era molto diverso ai tempi di Timoteo. Mentre leggiamo prima Timoteo 5, come abbiamo fatto appena adesso, noi dobbiamo sapere che lì Timoteo è stato lasciato da Paolo in quella città ad Efeso, dove c'è una grande chiesa locale, una chiesa locale che è nata circa 10 anni prima dal duro lavoro dell'apostolo Paolo, che è stato lì per 3 anni e ha predicato notte e giorno, dice. È nata questa chiesa, e in 10 anni, da una chiesa fiorente, è cambiato tutto. Ci sono lì delle guide che si sono corrotte. E sappiamo la preoccupazione dell'apostolo Paolo in Atti 28 riguardo questo. E tra le guide ci sono dei lupi che hanno abbandonato la sana dottrina, e invece di nutrire il gregge, dice al capitolo 1 versetto 3, insegnano genealogie senza fine. Non sanno niente della legge, pensano di sapere, predicano, non sanno nulla. E forse con ogni probabilità tra di loro ci sono Imeneo e Alessandro, che Paolo ha dato nelle mani di Satana perché imparino a non bestemmiare. Nel capitolo 4 leggiamo che qualcuno aveva insegnato addirittura dottrine di demoni nella Chiesa. E al capitolo 5 vediamo che alcune guide stavano vivendo nel peccato, e perciò Paolo lascia lì Timoteo con un incarico da parte sua. Timoteo, c'è un disperato bisogno di rifondare completamente l'anzianato e di farlo in maniera biblica. Ed ecco perché Paolo scrive il capitolo 3 di Prima Timoteo, nel quale parla di queste qualifiche imprescindibili degli anziani, e poi scrive il capitolo 4 in cui descrive l'essenza del buon servo di Gesù Cristo. Non importava il passato, non importava quello che era successo 10 anni prima, adesso la Chiesa doveva ripartire da qui. Da questo, se nei capitoli 3 e 4 l'enfasi è messa sulle responsabilità delle guide, il capitolo 5 pone l'enfasi sulla responsabilità della Chiesa nei confronti dei propri anziani per la salute spirituale della Chiesa locale. Non tutti i problemi provenivano dalle guide di Efeso, parte del problema era causato dalla Chiesa che non adempiva le proprie responsabilità nei confronti dei propri anziani. E nel testo che abbiamo letto oggi osserviamo 4 responsabilità della Chiesa nei confronti dei propri anziani. Adesso riciterò queste responsabilità, poi andremo nel dettaglio. Prima responsabilità, onorare gli anziani. Seconda responsabilità, proteggere gli anziani. Terza responsabilità, riprendere gli anziani se peccano. Quarta responsabilità, riconoscere gli anziani. Partiamo dalla prima responsabilità, onorare gli anziani, e rileggiamo questi 2 versetti partendo dal versetto 17. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al buco e trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Queste parole richiamano la Chiesa a dare l'onore che è dovuto alle proprie guide. Quelli che sono anziani, che guidano bene la Chiesa, che sono davanti alla Chiesa, che passano tempo nella parola per studiarla, per predicarla, per insegnarla, che quindi si affaticano per nutrire il gregge, devono essere, leggiamo qui, onorati da coloro che beneficiano di questo lavoro. In che maniera? Almeno in 2 modi. Primo significato è di onorare affettivamente. La scrittura insegna che c'è un senso per cui l'onore prima di tutto riguarda il rispetto, la stima, l'amore, il riguardo dovuti a chi si affatica nella Chiesa. Ed è in questo senso che gli anziani vengono onorati, facendo sentire loro tutta la vicinanza per il loro lavoro. Ebrei 13, versetto 4, è scritto: ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. E poi, più avanti, sempre in Ebrei, capitolo 13, versetto 17, di nuovo l'autore torna su questo argomento e dice: ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia, non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di nessuna utilità. E quando l'apostolo Paolo sta scrivendo ai credenti di Tessalonica, prima di chiudere l'epistola, capitolo 5, versetto 12, fa un appello alla Chiesa riguardo il loro rapporto con gli anziani, i loro doveri, e dice: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Ecco qual è l'onore dovuto verso gli anziani fedeli a Dio: amarli, stimarli, ricordare con gratitudine le loro vite, cercando di percorrere la stessa strada di fedeltà che loro hanno tracciato davanti a noi. Essere obbedienti, leali verso di loro, essere riconoscenti per il lavoro a favore della Chiesa, a motivo della parola che hanno predicato settimana dopo settimana, domenica dopo domenica, mese dopo mese, anno dopo anno. Per la cura che hanno avuto, la protezione che hanno avuto per le nostre anime, occasione dopo occasione, conversazione dopo conversazione, preghiera dopo preghiera. Vivere in pace con loro, fare tutto questo con uno spirito non di lamentela, dice Ebrei, ma di gioia. Perché se c'è questo spirito di gioia, anche gli anziani svolgeranno con gioia questo compito. Loro hanno servito in questo modo la Chiesa locale, e la Chiesa locale risponde dando l'onore dovuto alle guide che sono fedeli. Mi cari, ho come l'impressione che questo onore si stia un po' perdendo tra le chiese. Sempre più spesso si ascoltano lamentele di anziani di chiese in giro per l'Italia. Nuove tendenze sfociano nell'irriconoscenza per quanto fatto in passato, nuove mode conducono allo scontro, guide giovani, guide più conservatrici, giovani più pimpanti, e punti di vista diversi diventano l'ostacolo che impedisce di vedere il loro lavoro o la loro fatica, fatica di coloro che sono chiamati a essere anziani, e tutto questo soffoca l'amore, soffoca la sottomissione a cui la Chiesa è chiamata. Sapete, è fin troppo facile lamentarsi delle guide. Perché? Perché sono guide imperfette. Sono peccatori come tutti gli altri. È facile. Forse Paolo non sapeva che si trattava di guide imperfette? Forse Paolo, che ha affermato di essere il primo dei peccatori, lui non era a conoscenza che la Chiesa avrebbe dovuto sottomettersi ad anziani peccatori quanto lui? Ma ecco il punto. Davanti a conduttori fedeli, irreprensibili ma imperfetti, la mancanza di stima, onore, sono giustificate alla luce di queste esortazioni? Quanto affetto viene disperso e quanto onore viene a mancare alle guide fedeli nelle chiese oggi? Tante volte ci troviamo in questi convegni di pastori e veramente sono pastori che soffrono, che non sentono così tanto affetto magari dalle proprie chiese. Forse qui non c'è bisogno oggi, ma voglio incoraggiarti a valutare davanti al Signore il tuo onore per i tuoi anziani con queste domande. Sto pregando per i miei anziani? Non pregare che cambino, pregare per ringraziare per la loro fatica per noi. Li sto incoraggiando con il mio amore, con la mia stima? Quando è stata l'ultima volta che ho mostrato il mio affetto fraterno a loro? Quando parlo con gli altri, tendo a valorizzare o a sottovalutare la loro fatica in favore della Chiesa? Sto dando per scontato il loro lavoro? Vivo la sottomissione quando ho opinioni diverse o sono incline più a ricordare le loro mancanze per me piuttosto che le cure per me? E sarei mancante questa mattina se non prendessi del tempo per elogiare questa Chiesa per il suo amore e per i suoi anziani. Ci siamo sentiti e ci sentiamo tuttora amati e stimati da voi. Pensando a voi è facile fare nostre le parole di Paolo che scrive Filippesi: allegrezza e corona mia. Siete la nostra gioia, siete il nostro grande incoraggiamento. Io non ho parole adeguate per esprimere quelle volte che qualcuno mi ha incoraggiato, quanto ne avevo bisogno, neanche lo immaginate. E se oggi si concludesse il mio compito di anziano qui per sempre, io ho ricevuto più amore e più incoraggiamento che mai avrei immaginato il primo giorno e sicuramente più di quello che avrei mai meritato. Sapete, voglio dirvi questo, che onorare gli anziani ha un grande vantaggio per la Chiesa, grandissimo. L'onore ha una grande forza di mettere una grande responsabilità sulla vita dei conduttori. Chi non si sentirebbe accusato se mentre è onorato sta vivendo peccaminosamente? Chi non si metterebbe in discussione se mentre è onorato sta camminando per una via che non dovrebbe percorrere? E Paolo dice questo: Timoteo, onora gli anziani fedeli e insegna alla Chiesa a farlo. E il punto di Paolo non è solo questo, qui sta insegnando qualcosa che include questo, ma va oltre. C'è un secondo modo in cui gli anziani vanno onorati ed è onorarli finanziariamente. In altre parole, qui Paolo sta insegnando il principio biblico che le guide devono essere sostenute finanziariamente dalla propria chiesa locale. Se vogliamo dirlo in modo più spiccio, Paolo sta insegnando il principio di remunerare gli anziani per il loro lavoro. Questo termine onore che troviamo qui, versetto 17, è lo stesso che troviamo al capitolo 5, versetto 1, quando sta parlando delle vedove, leggiamo: onora le vedove che sono veramente vedove. Si tratta di dare alle vedove nella Chiesa, che sono sole al mondo, che non hanno nessuno, un regolare supporto finanziario, e questo include sì il rispetto, sì l'amore, la stima, ma dato che queste vedove non mangiano di amore, riguarda anche l'aspetto economico. E questo, l'idea di Paolo qui con questo termine onore, proprio di remunerare, come di dare un salario. Infatti prende le parole di Gesù in Luca e cita questo, dove c'è scritto: l'operaio è degno del suo salario. Usa questo termine, salario. Che cos'è il salario? Voi andate tutti a lavorare, il 27 del mese, chi il 10, non lo so, a fine lavoro ha il suo salario, è la remunerazione per il lavoro che fai. Perciò Paolo sta dicendo questo, di fare in modo che chi è chiamato dal Signore a guidare e a cibare una chiesa locale sia onorato. Si tratta di quell'onore che ha a che fare con un salario, con una remunerazione per il lavoro svolto. Si tratta di quella forma di stima che viene onorata con un segno tangibile. Questo è il principio biblico che troviamo qui. Riguardiamo il versetto 17, gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Allora, qui Paolo ovviamente non sta specificando che ci sono anziani che si occupano della presidenza, altri che si occupano della predicazione, altri che si occupano dell'insegnamento. Lui qui sta insegnando il motivo per cui è necessario sostenere le proprie guide. Questo termine presidenza indica una persona che sta davanti, il senso è che è lì davanti per guidare, per dare una direzione alla Chiesa, per essere un esempio, per essere un modello che deve essere seguito. Tutti gli anziani devono possedere queste qualifiche, come pure devono saper insegnare la parola di Dio. Però il punto è che ci sono alcuni che sono chiamati più di altri a farlo, che lo fanno gran parte del loro tempo o tutto il tempo. E in particolare questi uomini devono essere sostenuti finanziariamente. Perché? Perché devono avere il tempo di studiare la parola e di pregare per la Chiesa. E agli occhi di Dio l'insegnamento e la predicazione sono una cosa seria. Per quello vi diciamo, leggete la parola, studiate la parola, perché è una cosa seria, talmente seria che la Chiesa dovrebbe dire alle proprie guide: noi penseremo a dare da mangiare a te, e tu pensa a dare da mangiare spirituale a noi. Noi non faremo mancare nulla a te e alla tua famiglia, e tu preoccupati di non far mancare nulla a noi di tutto il consiglio di Dio. Il pulpito è una cosa seria, perché la predicazione è una questione di vita o di morte, perché Dio ha scelto di salvare attraverso la pazzia della predicazione. È una cosa seria, vita o morte. E dovete sapere che per insegnare e predicare 45 minuti c'è bisogno di ore e ore di studio nella parola, ore di preghiera in ginocchio davanti a Dio per ricevere saggezza, comprensione delle scritture, istruzione, guida, potenza. Avete mai sentito qualcuno che si alza per andare a predicare e nell'introduzione dice: non ho avuto molto tempo di prepararmi questa settimana, oppure avevo pensato un messaggio questa settimana, ma mentre venivo qui il Signore mi ha messo un pensiero e così ho cambiato e oggi vi do questo pensiero. Beh, la Chiesa che sente queste parole dovrebbe alzarsi in piedi a gran voce e dovrebbe dire: ah, non hai avuto tanto tempo di prepararti questa settimana? Ti sei preparato con un pensierino 5 minuti mentre venivi qui? Allora per favore fa una cosa, scendi subito da quel pulpito, perché quello non è il posto dove tu dovresti stare oggi. Perché noi vogliamo cibo solido, noi abbiamo fame della parola di Dio. È una cosa seria, vita o morte, ci stai facendo morire oggi. Vogliamo cibo solido, non vogliamo il latte, noi vogliamo crescere. Abbiamo fame, talmente fame, che siamo bramosi di sentire la voce di Dio. E noi siamo venuti qui questa mattina per ascoltare la parola di Dio e nient'altro. Non ci interessa il resto, solo la parola di Dio. Potrei raccontare tante storie a questo riguardo, ma era proprio questo quello che succedeva. Se leggete alcuni momenti della storia della Chiesa, meravigliosi, periodi di grande risveglio. Per esempio in Inghilterra dei Puritani, le persone facevano 50 chilometri a piedi per andare a sentire 2 ore di sermone che veniva predicato, e quella era la parola di Dio veramente che veniva predicata. Erano uomini consacrati che stavano davanti alla parola ore e ore, e qualcuno ha detto di loro che il loro odore era quello delle pagine della loro Bibbia. E quando vediamo che chi predica o chi insegna è troppo occupato da altre questioni, al punto che la predicazione scade, che l'insegnamento scade, tutto ne risente, allora la Chiesa dovrebbe alzarsi e dire: ma lascia che queste cose le facciano altri, tu pensa a prepararti, a studiare, prenditi il tempo davanti a Dio per ricevere il suo messaggio e per venirlo a predicare in modo fedele, con potenza, perché noi vogliamo la parola. Era proprio quello che era successo in Atti 6, vi ricordate? C'erano tanti bisogni organizzativi, materiali, e gli apostoli non riuscivano a dedicarsi alla predicazione, si sono resi conto di questo e hanno detto: non è conveniente che noi lasciamo la parola per servire alle mense? Quanto a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Predicazione, insegnamento, far udire la parola di Dio, istruire la Chiesa, cibarla, proteggerla dall'errore, è l'occupazione principale di una guida. E per farlo c'è bisogno di tempo. Ma se per qualsiasi motivo o bisogno lecito il tempo viene impiegato per altro, allora il cibo sarà poco proteico, non nutriente, insipido, in alcuni casi disgustoso, sino a diventare nauseante. Il popolo di Dio soffrirà per mancanza di conoscenza. Perché? Perché la Chiesa non ha incoraggiato, non ha amato e non ha onorato in questo modo i propri pastori. C'è un grande dibattito nelle Chiese riguardo a quanto dovrebbe ammontare questo salario. Prima di tutto è vero che gli anziani per primi devono dipendere solo da Dio. E infatti Dio si occupa di questa questione, scrive qui e in altri posti nel Nuovo Testamento. E notate di questa espressione di cui fa uso, espressione significativa di cui fa uso qui Paolo, e dice doppio onore. Questa idea di doppio onore è che questo sostegno debba essere generoso, ampio per tutte le necessità familiari. Perché? Perché in questo modo la guida può dedicarsi senza dover pensare ai bisogni, a quello che è chiamato a fare. A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi, questo che tu hai detto, che questo principio che troviamo qui, significa che le guide debbano tutte essere obbligatoriamente sostenute? Ovviamente no. Alcuni anziani sono chiamati da Dio a tempo pieno, ma ce ne sono altri che non sono chiamati da Dio a lasciare tutto, e allora queste persone possono provvedere per se stessi e per le proprie famiglie. Prima responsabilità della Chiesa nei confronti degli anziani per rifondare un anzianato biblico è onorare gli anziani. Seconda responsabilità, versetto 19, è proteggere gli anziani. Non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Senza dubbio questa affermazione è un'estensione all'idea di onorare gli anziani. C'è un senso in cui onorare gli anziani significa anche proteggerli. Perché? Perché sono le persone più in vista, perché stanno davanti agli altri, sono più esposte rispetto agli altri ad attacchi o ad accuse. Ci sarà sempre qualcuno dentro e fuori dalla Chiesa pronto ad accusare falsamente uomini fedeli, uomini di Dio, per le più disparate ragioni. Forse qualcuno ha un risentimento, forse qualcuno ha motivi personali, forse qualcuno ha invidia per il ministero. Ci sarà sempre qualcuno che rigetterà l'insegnamento che viene dato, che resisterà all'autorità o semplicemente che avrà punti di vista differenti. Vi ricordate che cosa è accaduto a Giuseppe o a Nemia o a Geremia? Uomini fedeli, eppure sono stati ingiustamente accusati. Persino Gesù è stato falsamente accusato, non solo durante il processo che lo ha portato alla crocifissione, ma durante tutto il suo ministero. Per un motivo, per un altro, un mix di motivi, un uomo di Dio potrebbe essere facilmente e falsamente accusato per vedere screditato il suo ministero. E dato il rischio che i nemici si scaglino falsamente contro uomini fedeli, allora Paolo dà questa precisa istruzione a Timoteo. Timoteo ricorda, se si tratta di un anziano, non devi ricevere nessuna accusa, a meno che non ci siano due o tre testimoni. Se una sola persona avanza delle accuse contro un anziano, tu non devi riceverle, non devi considerarle, devi rigettarle senza neppure prendere in considerazione, non devi neppure investigare la questione. Se si tratta di un uomo di Dio, l'accusa avanzata da una sola persona deve essere totalmente ignorata. Perché? Si tratta forse qui di mettere a tacere le cose, nascondere cose? Si tratta forse di dare indulgenza a qualcuno solo perché è in un certo ruolo? No. Uno dei modi migliori per proteggere degli anziani fedeli è quello di non ascoltare le accuse, perché false accuse screditano il ministero, alimentano un clima di sospetto, la Chiesa è attaccata, i deboli sono scandalizzati e la testimonianza viene compromessa, e questo non deve succedere. Notate però, quando la questione si ferma, si blocca, qual è il limite? Il limite è se non vi sono due o tre testimoni. Due o tre testimoni è un'espressione del Vecchio Testamento per indicare qualcosa che viene confermata da più persone, non necessariamente due o tre. La questione è sollevata da dimostrazioni, da prove. Non si tratta più di punti di vista, non si tratta più di opinioni, ma di peccati provati. E Paolo dice, Timoteo, non prendere in considerazione le accuse contro un anziano fino a quando l'accusa non è provata, dimostrata da due, tre testimoni. In quel caso la questione va indagata, va accertata, va verificata attentamente. E qual è il punto qui? Che gli anziani non dovrebbero essere lasciati alla mercé di accusatori falsi e malvagi, non devono essere costretti ad andare continuamente davanti alla Chiesa a discolparsi per delle cose non vere. Perché? Perché questo distrarrebbe loro dal ministero, da quello che devono fare, dal curare le persone. Devono essere protetti per concentrarsi su quello che sono chiamati a fare. Devono essere protetti per mantenere la credibilità del Vangelo. Ma questo non significa di non andare oltre l'accusa, se l'accusa è legittima, se l'accusa è provata, perché la tolleranza non è concessa a nessuno, tanto meno a chi dovrebbe guidare la Chiesa di Dio. Sinora abbiamo parlato di anziani fedeli. Questi vanno onorati, questi vanno protetti. Ma cosa accade con l'anziano che pecca? Cosa dire dell'anziano che cade e l'accusa non è falsa ma è vera? Cosa fare se l'accusa di peccato viene confermata da 2 o 3 testimoni e l'indagine porta alla scoperta che il peccato in questione è stato veramente commesso? L'irreprensibilità è stata persa, e questo ci porta alla terza responsabilità della Chiesa verso gli anziani, a riprendere gli anziani. Leggiamo questi versetti 20 e 21. Quelli che peccano, è tutto chiaro, è stato provato, ci sono più testimonianze, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità. Quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo qui è che nessuno gode di immunità per il peccato. La protezione arriva fino a un punto, e quel punto è il peccato. Quando si arriva a quello, allora non c'è più protezione. Questo pronome che leggiamo qui, quelli, si riferisce agli anziani di cui Paolo sta parlando. E avete osservato qui di quale peccato Paolo sta parlando qui? A che cosa si riferisce in particolare? Nessun peccato in particolare. Non cita un peccato. Ogni tipo di peccato che porta a violare le qualifiche di 1 Timoteo 3 e di Tito 1 è sufficiente per cadere in questa situazione. Può riguardare l'essere uomo di una sola donna, cioè la sfera sessuale, certamente l'immoralità sessuale è devastante per quel che riguarda la reputazione pubblica, ma potrebbe riguardare anche l'essere litigiosi o essere un uomo che non ha autocontrollo o l'abuso di alcol o qualsiasi altra cosa. Com'è questo uomo in famiglia? Cosa dire dei suoi figli? Che rapporto ha con i soldi? La reputazione e l'irreprensibilità devono essere salvaguardati da ogni tipo di peccato. Il peccato è peccato. E l'anziano che continua a peccare, persevera nel percorrere una via colpevole, rientra in questa categoria, quelli che peccano. Non ci sono eccezioni, non ci sono attenuanti. Che cosa fare in questi casi? Dice Paolo, lui dice a Timoteo, una guida lì, lui ha questo incarico, riprendili in presenza di tutti. Tutti chi? Qualcuno dice, beh, tutti gli altri anziani. Ma cosa significa tutti? Tutti significa tutti. Tutta la Chiesa deve sapere. È una riprensione pubblica. Sono disciplinati dalla Chiesa in presenza di tutti. Un'affermazione sbalorditiva. Voi sapete che nella Scrittura ci sono descritti diversi gradi di disciplina, vero? Se ricordate Matteo capitolo 18, troviamo questo processo, procedimento che deve essere attuato davanti al peccato. Leggo io. Se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato un fratello, ma se non ti ascolta, prendi ancora con te una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di 2 o 3 testimoni. E se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare la Chiesa, sia per te come pagano e pubblicano. Avete notato il processo identico a quello che troviamo in 1 Timoteo. Gli anziani non godono di una immunità in più alta verso il peccato. Quando si parla di peccato, sono sottoposti allo stesso tipo di procedimento. Non basta un'accusa? Allora prendi la conferma di 2 o 3 testimoni, e quando il peccato è scoperto, è provato, allora riprendili davanti a tutta la Chiesa. Alcuni dicono davanti a tutta la Chiesa, ma non è un po' troppo? Ma che dire dei risvolti familiari, personali? Ci vuole tanta grazia, però questo è quello che dobbiamo sapere, che il peccato è una cosa seria. Non so se qualcuno qui sta giocando con il peccato, pensando di non essere mai scoperto, ma il peccato è una cosa molto seria, per Dio è seria. E il peccato di chi è in quella posizione è una questione più seria. Perciò è da trattare in maniera più severa, perché ci sono delle implicazioni più grandi. Perché se sei un modello per gli altri, se tu predichi, se vai dietro un pulpito e dici così dice il Signore, se parli da parte di Dio, se predichi contro il peccato degli altri, allora il peccato non deve far parte abitualmente della tua vita. Perché è necessaria una riprensione pubblica? Non è per svergognare qualcuno, non è per un senso di vendetta, no. La motivazione è scritta qui ed è ben diversa, versetto 20. Quelli che peccano riprendili in presenza di tutti perché anche gli altri abbiano timore. Perché anche gli altri abbiano timore, un motivo spirituale. Perché la riprensione pubblica ha la grande forza di fungere da effetto purificatore nella Chiesa. Altri chi? La Chiesa tutta. Infatti questo termine altri significa letteralmente il resto di la Chiesa. Ti rendi conto di che grande purificazione avverrebbe se la Chiesa, le Chiese praticassero questo insegnamento, che il peccato più privato e più nascosto diventerebbe aberrante, spaventoso alla luce di quella riprensione pubblica. E mettetevi nei panni di quel giovane, Timoteo, inesperto, che lì si trova in mezzo a dei lupi rapaci, li ha chiamati l'Apostolo Paolo. Stanno divorando la Chiesa, molti peccano di blasfemia, non hanno le qualifiche per guidare la Chiesa. E Paolo gli dice, Timoteo, riprendili davanti a tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Ferma questa emorragia, ferma il virus con l'antibiotico del timore. Timore di Dio, ovviamente. Che coraggio che sarebbe stato necessario, un enorme coraggio, una fermezza sovrannaturale. Ed è proprio per questo motivo che Paolo aggiunge al versetto 21, Timoteo riprendili, e poi aggiunge ti scongiuro davanti a Dio, davanti a Gesù Cristo, davanti agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi, di non fare nulla con parzialità. Paolo dice, Timoteo, trova questo coraggio, non prendere la cosa alla leggera, prendi in mano la situazione, ti scongiuro, ti dico di farlo solennemente, con fermezza, senza parzialità, davanti a Dio, davanti a Gesù Cristo, davanti agli angeli. Che grande timore avrà provocato questa affermazione in Timoteo. Col peccato non si scherza. E Paolo dice, Timoteo, io ti sto chiedendo di fare questo perché Dio vede. Gesù Cristo vede. Gli angeli vedono, sono peccati nascosti fino a un certo punto, ma Dio vede. Gesù vede. Davanti a Dio, l'eterno giudice della terra, Cristo Gesù, colui al quale tutto il giudizio è dato, davanti agli angeli eletti, questi santi angeli che non hanno mai peccato, che bramano penetrare i loro sguardi nelle cose della Chiesa, davanti al Santissimo dei Santi, ti scongiuro, ti supplico di fare quello che ti ho detto, trova coraggio, sii imparziale. E miei cari, questo concetto vale per gli anziani, vale per tutti noi che siamo qui. Dio ha a cuore la purezza della Chiesa, Cristo l'ha a cuore, gli angeli l'hanno a cuore. E mi chiedo, in questo modo che noi ci stiamo confrontando con il nostro peccato oggi qui, che Dio sta guardando, che Gesù Cristo sta guardando, che sa tutto di noi, è con questo timore che stiamo badando alla nostra vita privata? Ma è il momento di dire basta a questo peccato che è vero che facilmente ci avvolge, ma non dobbiamo continuare a farci avvolgere fino all'ultimo capello. Perché? Perché Dio ci sta guardando. Perché Gesù Cristo ci sta guardando. Perché gli angeli stanno guardando. Se gli anziani, che non sono perfetti, possono cadere, allora alla base ci deve essere una scelta oculata degli anziani, e questo ci porta all'ultima responsabilità della Chiesa nei confronti degli anziani, che è riconoscere gli anziani. Versetti 22 in poi. Leggiamo questo primo versetto 22 di quest'ultimo pezzo. Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui, conservati puro. Come riconoscere gli anziani? Qual è il processo da fare? Queste le domande a cui qui Paolo risponde. Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno, dice innanzitutto Paolo a Timoteo. E questa azione di imporre le mani a qualcuno nel Nuovo Testamento, in particolare nelle epistole di Paolo, significa confermare qualcuno, accettare qualcuno, attestare qualcuno nel ministero. In Atti capitolo 6 gli apostoli hanno imposto le mani sugli uomini fedeli che avrebbero servito alle mense. In Atti 9 Anania impone le mani su Paolo per confermarlo nel ministero a cui il Signore lo aveva chiamato. Atti 13 gli anziani della chiesa di Antiochia impongono le mani su Paolo e Barnaba per l'incarico a cui lo Spirito Santo li aveva chiamati. E qui l'apostolo Paolo dice la stessa cosa, sta utilizzando questa espressione per parlare di coloro che sono riconosciuti ufficialmente in questi ruoli, in questo incarico. Paolo dice: Timoteo, quando un uomo è chiamato da Dio a essere anziano, allora identificalo pubblicamente, imponi le mani su di lui. E poi aggiunge, ma fallo con attenzione, dopo un processo di valutazione, non fallo troppo in fretta. Il riconoscimento deve essere fatto solo dopo un attento processo valutativo. Secondo cosa? Le qualifiche di 1 Timoteo 3, di Tito capitolo 1. Qual è il rischio? Quello di sbagliare clamorosamente nominando un uomo non idoneo. Fallire in questo equivarrebbe a peccare degli stessi peccati dell'anziano che non è irreprensibile, che viene nominato a tale. Infatti Paolo dice: non partecipare ai peccati altrui, conservati puro. Se le qualifiche bibliche non vengono evidenziate, se non sono alla base della valutazione nella scelta di uomini di Dio, se vengono trascurate o addirittura ignorate, allora si rischierebbe di innalzare ad anziani uomini che stanno vivendo nel peccato. E questa situazione inquinerebbe tutto il resto della Chiesa. La purezza della Chiesa dipende anche dal processo di valutazione che per questo deve essere svolto con premura, con attenzione. E parlando di purezza, versetto 23, Paolo apre una parentesi personale e suggerisce a Timoteo di bere anche vino oltre l'acqua. Infatti questa è un'epistola personale. C'è un rapporto speciale tra Paolo e Timoteo. Paolo sta parlando di questo tema incredibilmente alto, parla di purezza e ha una parola proprio personale per Timoteo. Ci tiene a lui. Timoteo non beveva affatto vino per non rischiare di scadere nella qualifica, di non essere dedito a troppo vino, ma a quel tempo, come ho già detto in passato, spesso l'acqua non era pura e portava con sé dei batteri o dei germi che davano problemi allo stomaco e Timoteo ne soffriva. Infatti l'acqua non era la bevanda principale, ma era il vino a quel tempo, e al contrario il vino aveva delle qualità addirittura curative. Bere acqua soltanto esponeva il corpo alla contaminazione dei batteri che il vino invece non aveva. E Paolo prende spunto dal conservarsi puro nella Chiesa per dare questo suggerimento personale a Timoteo. Timoteo, conservati puro nello spirito, applicando il processo valutativo corretto per gli anziani, e conservati puro nel corpo, non bevendo acqua soltanto. Chiusa parentesi, versetto 24, Paolo riprende il discorso sul riconoscimento degli anziani e dà delle istruzioni molto importanti, sottolineando che la scelta degli anziani deve essere fatta con cautela. E la sua spiegazione passa per quattro semplici passi da seguire in questa valutazione. Principio numero uno: quattro semplici principi. I peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio. Il giudizio non è il giudizio finale, universale, ma è un altro termine per parlare di questo processo valutativo che porta alla valutazione nella Chiesa per il riconoscimento. Paolo dice Timoteo, per alcuni la scelta è veramente facile. Ci sono alcuni uomini che peccano in tutta evidenza, in maniera ovvia, aperta, basta guardare qui e lì nella loro vita e il peccato sarà notato. Ci sono uomini che peccano, che vivono nel peccato ancora prima di entrare in questo processo e non sono neanche ammessi nel processo, non ci sono discussioni, non sono uomini adatti al ministero. Principio numero due, di altre persone invece si conosceranno in seguito. Ci sono alcuni uomini che stanno peccando ancora prima di essere riconosciuti come anziani, ma sono peccati privati, segreti, non si conoscono. Nel momento in cui viene fatta la valutazione all'idoneità, nessuno, tranne questo uomo, conosce i motivi per non accettare questo incarico di anziano. Ma di certo arriverà il momento in cui questi peccati si conosceranno. E questo è il motivo per cui gli anziani non sono anziani a vita. La loro chiamata è a vita, ma il loro compito si ferma quando il peccato li squalifica. Principio numero tre. Così pure anche le opere buone sono manifeste. In altre parole, ci sono uomini le cui buone vite, i buoni insegnamenti, le famiglie, le situazioni sono conosciute da tutti, sono alla luce del sole. Non c'è nessuna discussione a riguardo, non ci sono problemi nascosti, peccati segreti, neppure situazioni delicate che potrebbero rovinare tutto. Si tratta di uomini fedeli, che amano il Signore, che temono il Signore, la loro famiglia è a posto, possiedono tutte le qualifiche, semplicemente sono adatti al ministero. Principio numero 4. E quelle che non lo sono, non possono rimanere nascoste. Che bello. Detto altrimenti, mentre la Chiesa esamina la vita di qualche uomo fedele, degno, ci sono buone cose segrete, private, che ancora non si conoscono, ma che saranno portate alla luce. Non può rimanere nascosta la chiamata, non può rimanere segreta la sua capacità nelle scritture, non può rimanere segreto il suo amore per il gregge, ossia la sua idoneità per essere un uomo secondo il cuore di Dio. Tutte qualità già presenti, ma ora non sono più nascoste. Riassumendo, Paolo dice questo, Timoteo, non essere precipitoso. La scelta degli anziani è una grande responsabilità per la Chiesa. Fai un vero processo di idoneità per trovare uomini fedeli, secondo le qualifiche che ho indicato. E ricorda, punto primo, che alcuni sono immediatamente squalificati. Non sono da prendere in considerazione. Secondo, la vita di alcuni sembra a posto, ma nell'esaminare troverai qualcosa che li squalifica. Non ti scoraggiare però, perché terzo, ci sono uomini fedeli nella Chiesa. È già palese, la loro vita già parla. E quarto, di alcuni non si ha la certezza, ma guarda con cura, attenzione, e altri uomini saranno trovati fedeli. E sapete, esattamente quello che abbiamo fatto in Veritas per il riconoscimento di altri anziani che abbiamo presentato alla Chiesa qui. Esattamente questo. Processo di valutazione è iniziato alcuni anni fa, quando noi anziani abbiamo deciso di passare regolarmente del tempo con un cerchio allargato di uomini per pregare con loro. A volte l'abbiamo fatto online alle 6 del mattino, altre volte in presenza. Ci siamo visti regolarmente, spesse volte il sabato, per leggere la Bibbia insieme, per discutere di argomenti e temi spirituali, anche sull'anzianato, sulla Chiesa. E poi allo stesso tempo abbiamo dato possibilità a questi uomini di servire pubblicamente nella Chiesa, anche predicando, insegnando a vari livelli in Chiesa, nelle cellule, tra i giovani e in altri ministeri, e tutto ciò perché fossero messi davanti alla Chiesa in una sorta di valutazione settimanale. E per volontà di Dio questo cerchio allargato di tanti uomini si è man mano scremato fino ad arrivare agli uomini che vi abbiamo presentato recentemente. E da quel momento abbiamo messo davanti a voi, Chiesa, ogni settimana le qualifiche di Prima Timoteo 3, alzando senza sconti la visione sull'anzianato. E abbiamo detto ancora alla Chiesa, l'abbiamo fatto ancora questa mattina, se qualcuno ha conoscenza di situazioni di peccati nascosti che non conosciamo, che squalificano questi uomini in base a queste qualifiche, fatevi avanti, parlatecene, in base alle qualifiche di 1 Timoteo 3, Tito 1. E questo processo di valutazione e scrematura sta proseguendo ancora in queste settimane e se Dio vuole si concluderà tra poco tempo e alla fine avremo gli uomini che lo Spirito Santo, Atti 20, 28, sta chiamando in mezzo a voi. Perché abbiamo fatto tutto questo processo di anni? Perché come Chiesa noi vogliamo adempiere le nostre responsabilità e vivere un anzianato biblico. Ho un grande desiderio di vedere una generazione di uomini fedeli che escano da qui, degni di essere onorati, degni di essere protetti. Per questo ci impegniamo, per ora io e Keith, ma si aggiungeranno altri. Predichiamo, insegniamo, stiamo insieme ai giovani, li incoraggiamo a studiare la parola, li incoraggiamo a prendere tempo davanti a Dio, li incoraggiamo a frequentare scuole bibliche, che Dio possa suscitare tra di noi e anche nel resto dell'Italia uomini fedeli. E ti chiedo questa mattina, uomini, vi chiedo, vi state preparando? Quando Abramo Lincoln era molto giovane ha scritto questo: mi tengo pronto, un giorno verrà il mio momento. Molti anni più tardi è diventato presidente degli Stati Uniti d'America. Le nostre chiese devono tornare a un anzianato biblico e questo testo ci spiega che questo avverrà se le chiese adempieranno la propria responsabilità verso le proprie guide. Chiesa Veritas cerca uomini fedeli con cura secondo le qualifiche del Nuovo Testamento e quando li avrai trovati e riconosciuti hai un compito: onorali, proteggili, riprendili se peccano e poi continua a riconoscerne altri ed altri ancora. Preghiamo. Caro Padre, grazie per la tua parola. Abbiamo bisogno di queste istruzioni, abbiamo bisogno di viverle come Chiesa. Grazie che ci hai dato la possibilità di viverle fin qui. Continua ad aiutarci a farlo, non solo per questo momento che stiamo vivendo come Chiesa, ma anche in futuro. Signore, aiutaci a prendere seriamente la questione del peccato come guide, ma anche come Chiesa. Ti prego per ogni famiglia qui questa mattina, ti prego per ogni persona che possiamo fare sul serio per te, prendere la tua parola sul serio, avere questo timore che cresce nel nostro cuore sempre di più. Signore, ti prego di purificare questa Chiesa, di purificare le nostre vite e aiutarci gli uni gli altri a confidare in te, a confessare i nostri peccati a te, a seguirti costi quello che costi, perché solo così saremo una Chiesa che ti onorerà. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen.